file 20, riversati da audiocassetta e nuovamente disponibili. Ball Heinrich e non disse nemmeno una parola, codice 11-4304. E non disse nemmeno una parola è la cronaca di un fuggevole incontro dopo 15 anni di matrimonio tra Fred, che ha abbandonato la casa non sopportando nella soffocante atmosfera di miseria, e sua moglie Kate, che è rimasta tenacemente al suo posto accanto ai bambini. Il romanzo, considerato da molti il capolavoro di Heinrich Boll, descrive le poche indimenticabili ore che i due trascorrono insieme e che culminano col tentativo di Fred di riconquistare l'amore della moglie. La vicenda, pura ed essenziale, si svolge entro lo squallido scenario di una città tedesca dell'immediato dopoguerra, tra le torri di una cattedrale gotica, le baracche di una fiera e le tristi stanze di un modesto albergo, dove, in mezzo a discorsi e ripensamenti, Fred e Kate riscoprono un duplice passato di tenerezza e di lotte, di incontri e di separazioni, facendo maturare il destino di una nuova convivenza. Pascal Blaise, Il Dio degli Uomini, codice 330339. La spiritualità sobria e ardente del pensatore francese, delineata attraverso una lettura dai pensieri e dagli opuscoli di pietà convergenti verso il Dio degli Uomini. Cassola Carlo, Il Superstite, codice 11-1184. Lucky è un cane, superstite della morte atomica che ha colpito il mondo nel giorno di Ferragosto. Tuttavia Lucky non è consapevole di quello che è accaduto, ma qualcosa lo inquieta: l'improvvisa scomparsa del padrone, del gatto con il quale era solito giocare e delle donnole e topi che cacciava nella pineta. Il suo migliore amico, il cane Jack, è morto. Lucky si ritrova così a vagare nella più completa solitudine. Marais Eugene, L'anima della formica bianca, codice 340713. Le termiti, o formiche bianche, come anche furono denominate, hanno attirato sempre, fin da quando Linneo nel 1748 le classificò, un interesse violento e di specie affatto particolare. Questi esseri arcaici e ciechi, provvisti di un imponente potere costruttivo e distruttivo, ordinati rigidamente nella loro esistenza sotterranea, guidati da un centro immobile e nascosto, come il regno cinese era retto dall'immobile figlio del cielo, suscitano naturalmente una serie di interrogativi, proiezioni e provocazioni. La ricerca sulle termiti è stata perciò sempre inestricabilmente connessa con temi generalissimi che coinvolgono anche l'uomo. Basti pensare come il vocabolo termitaio sia venuto a designare l'immagine minacciosa e ipnotica di una società perfettamente organizzata, inferno o paradiso. Una tappa importante in questi studi è stata segnata dal libro che qui presentiamo. Il suo autore, Eugene N. Marais, era un ricercatore affatto singolare, uomo solitario, schivo, vissuto quasi sempre nel Sudafrica dove era nato. Egli condusse per anni e anni, senza stretti legami con la scienza ufficiale, i suoi studi sulla vita animale, arrivando perfino a vivere per 3 anni e mezzo a un branco di babbuini. Così egli applicava già a suo modo il metodo di osservazione di molti etologi di oggi che studiano il comportamento degli animali in libertà. Di fronte alle termiti, Marais non si pone tanto delle questioni tassonomiche, fisiologiche e biologiche. Egli cerca piuttosto di individuare l'essenza termite nella sua particolarità, di scoprire in questi esseri, per molti aspetti unici, l'inquietante archetipo di una remota forma di vita. Forse proprio grazie a questa sua esclusiva concentrazione su un punto, Marais è arrivato a formulare un'intuizione fondamentale e veramente illuminante, cioè che il termitaio, più che a una società, è paragonabile a un corpo, per esempio il corpo umano, ed è quindi ciò che oggi si chiama un superorganismo. Come nelle sue ricerche, Marais seguiva procedimenti particolari, piuttosto da outsider che da scienziato ortodosso, così nell'esposizione delle sue opere egli scelse una strada del tutto sua. L'anima della formica bianca non si presenta come un trattato sulle termiti, ma piuttosto come il resoconto di una ricerca appassionata, di un'avventura in una terra incognita, che procede con sempre maggiore suspense fino all'ultimo emozionante capitolo, in cui Marais racconta come, una volta, gli riuscì di vedere il cervello del termitaio, l'immobile regina nella sua cella, fonte di ogni vita e di ogni attività specifica. L'anima della formica bianca è apparso per la prima volta nel 1950. Alunno Luigi, Ha un senso la vita, codice 500234. Maritain Jacques, Umanesimo integrale, codice 330104. È umanesimo L'umanesimo integrale è umanesimo, cioè valorizzazione dell'uomo in termini di integralità antropologica e integrazione assiologica. Si tratta infatti di un umanesimo che vuole valorizzare tutto l'uomo e dunque essere rispettoso della integralità della persona umana e che vuole valorizzare quanto di positivo c'è nelle diverse concezioni dell'uomo, realizzando una loro feconda integrazione. È questo il duplice significato dell'aggettivo integrale con cui Maritain qualifica il suo umanesimo, connotato come un ideale storico concreto, da individuare attraverso una pars destruens, la critica dell'antropocentrismo, e una pars construens, la proposta di un nuovo umanesimo. Guareschi e Giovannino, Don Camillo e Don Chichì, codice 11-2839. Don Camillo e Peppone hanno molti problemi. Al primo viene chiesto di raddrizzare, tra virgolette, la nipotina Cat, diminutivo di Caterpillar, che è diventata una ragazzaccia, mentre il vescovo vuole che si aggiorni seguendo le nuove direttive del Concilio Vaticano II sotto la guida del giovane parroco Don Francesco, soprannominato dispregiativamente in paese Don Chichì. Il secondo deve invece supportare i dottori Bognoni, che lo accusano di imborghesimento perché ha avviato una vendita di elettrodomestici al posto della sua officina, mentre il figlio cappellone Michele, detto Veleno, lo fa disperare per le sue, tra virgolette, imprese, tra cui far bere olio di fegato di merluzzo ai due coniugi Bognoni per ciò che hanno detto di suo padre. Sgorlon Carlo, La Fontana di Lorena, codice 11-1701. Un romanzo sul Friuli, sui suoi boschi incontaminati e su un personaggio di eccezione, la pittrice Eva, creatura forte e solare, che in quei boschi trova la fonte stessa della sua esistenza, riesce a ricostruire la loro vita quotidiana, l'aspetto, l'intelligenza, l'amore, le malattie, la caccia, la violenza, l'arte. Buck Pearl S., Cielo cinese, codice 110744. Il romanzo è ambientato durante la seconda guerra cino-giapponese, 1937-1941, nell'ospedale di una città cinese. Una dottoressa americana, Sara, si prodiga ad assistere e curare i pazienti, dirigendoli al rifugio durante i bombardamenti. Il medico responsabile dell'ospedale, Gray, di cui Sara è segretamente innamorata, le manda un telegramma dagli Stati Uniti, dove si è recato per raccogliere fondi, comunicando il suo matrimonio e incaricandole di preparargli un appartamento per sé e per la moglie. Al suo ritorno riprende il lavoro in comune, mentre la moglie, insoddisfatta e impaurita per il pericolo dei bombardamenti, dà segni di insofferenza. Gary Romain, La vita davanti a sé, codice 11-114092. La storia di un amore materno in un condominio della periferia francese dove non contano i legami di sangue e le tragedie della storia svaniscono davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia di vivere. Un romanzo toccato dalla grazia in cui l'esistenza è vista e raccontata con l'innocenza di un bambino. I romanzi irresistibili sono rari. La vita davanti a sé, il capolavoro di Romain Gary, fa parte di quei libri che sconvolgono l'equilibrio affettivo del lettore, Jan Kwefelek. Un romanzo toccato dalla grazia, l'esistenza vista e raccontata con l'occhio innocente di un bambino, Stenio Solinas. Gary scrive in una lingua chiara, aerea, energica, come in certe pagine di Hemingway, Jérôme Garcin, Dictionnaire de la littérature française du XXe siècle. Gary ha incarnato il mito stesso della seduzione, Livre Hebdo. Il pomeriggio del 3 dicembre del 1980, Romain Gary si recò da Charvet in Place Vendôme a Parigi e acquistò una vestaglia di seta rossa. Aveva deciso di ammazzarsi con un colpo di pistola alla testa e per delicatezza verso il prossimo aveva pensato di indossare una vestaglia di quel colore perché il sangue non si notasse troppo. Nella sua casa di Rue du Bac sistemò tutto con cura, gli oggetti personali, la pistola, la vestaglia, e vi scrisse: nessun rapporto con Jean Seberg, i patiti dei cuori infranti sono pregati di rivolgersi altrove. L'anno prima Jean Seberg, la sua ex moglie, l'attrice americana, l'adolescente triste di Bonjour Tristesse, era stata trovata nuda, sbronza e morta dentro una macchina. Aveva 40 anni. Si erano sposati nel 1962, 24 anni lei, il doppio lui. Il colpo di pistola con cui Romain Gary si uccise la notte del 3 dicembre 1980 fece scalpore nella società letteraria parigina, ma non giunse completamente inaspettato. Eroe di guerra, diplomatico, viaggiatore, cineasta, tombeur de femme, vincitore di un concours, Gary era considerato un sopravvissuto, un romanziere a fine corsa, senza più nulla da dire. Pochi mesi dopo la sua morte, il colpo di scena. Con la pubblicazione postuma di Vie et mort de Émile Ayar si seppe che Émile Ayar, il romanziere più promettente degli anni 70, il vincitore 5 anni prima del Goncourt con La vita davanti a sé, l'inventore di un gergo da banlieue e da emigrazione, il cantore di quella Francia multietnica che cominciava a cambiare il volto di Parigi, altri non era che Romain Gary. 20 anni prima di Pennac e degli scrittori dell'immigrazione araba, ecco la storia di Momo, ragazzino arabo nella banlieue di Belleville, figlio di nessuno, accudito da una vecchia prostituta ebrea, Madame Rosa, Stenio Solinas. È la storia di un amore materno in un condominio della periferia francese dove non contano i legami di sangue e le tragedie della storia svaniscono davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia di vivere. Un romanzo toccato dalla grazia in cui l'esistenza è vista e raccontata con l'innocenza di un bambino per il quale le puttane sono, tra virgolette, gente che si difende con il proprio culo e gli incubi sogni quando invecchiano. Buscaglia Leo, la coppia amorosa, codice 330388. Un messaggio ottimistico sull'amore, la tenerezza, la compassione, la premura, la comunicazione e l'altruismo. Un viaggio indimenticabile alla scoperta dei sentimenti e dei comportamenti dell'essere umano innamorato.